Allora, buongiorno a tutti quanti. Prova, prova. Potete togliere l'eco, per favore? Che fa fastidio quando si parla. Allora, che bello stare insieme, come abbiamo sentito, come abbiamo cantato. È veramente bello stare insieme. E purtroppo ci manca soltanto una cosa. E che non possiamo stare insieme a Gesù ancora, cioè in presenza. Stiamo insieme a Gesù perché Lui vive dentro di noi per mezzo dello Spirito Santo che è in noi. E quindi spiritualmente Gesù è presente in mezzo a noi e in ogni singolo fratello e sorella in Cristo. Però, come ha detto Amleto, è un'altra cosa quando stiamo in presenza gli uni con gli altri. Ma un giorno saremo in presenza con Gesù e per l'eternità, come ha detto Davide nel Salmo, io ti celebrerò per sempre. Già lo stiamo facendo adesso, ma un giorno lo faremo in presenza con Gesù e lo faremo per sempre, per l'eternità. Che bella speranza! Che per noi che abbiamo creduto in Gesù, speranza vuol dire certezza. E adesso io vorrei parlare un po' insieme con voi stamattina dell'amore. E ho scelto il capitolo 13 di Prima Corinzi, della lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 13. E quindi guarderemo insieme questo capitolo dell'amore. E, va bene, apriamo le nostre Bibbie o i nostri cellulari. Prima Corinzi 13. Però per vedere un pochettino il contesto, perché questo capitolo è meraviglioso perché parla dell'amore di Dio, che noi cristiani, noi credenti in Gesù Cristo, discepoli di Gesù Cristo, possiamo anche noi possiamo amarci gli uni gli altri come Gesù ci ha amato e ci ama, con il suo amore, con l'amore di Dio, che è l'amore che è descritto in questo capitolo. Così importante, così bello. Ecco perché questo capitolo è molto conosciuto anche tra i non credenti. Ma già è meraviglioso in sé scoprire come il Signore ci ama e come noi possiamo amarci gli uni gli altri e dobbiamo amarci gli uni gli altri. Per questo Paolo ha voluto scrivere, inserire questo capitolo nel discorso che faceva con la Chiesa di Corinto. E allora se pensiamo poi al contesto, questo capitolo diventa ancora più meraviglioso e viene messo ancora più in risalto come proprio una perla, una pietra preziosa incastonata in un discorso ad una chiesa che non stava vivendo bene insieme. Sì, perché i fratelli non stavano vivendo bene insieme gli uni con gli altri. E questa chiesa era caratterizzata da tante divisioni, da tanti gruppetti, e non c'era amore. Si vedeva pochissimo l'amore di Dio, l'amore di Gesù in questa chiesa. E voglio tornare indietro soltanto di un versetto, cioè al capitolo 12, versetto 31. E Paolo dice così nel versetto 30, no scusate, 31, voi però, ed è un ordine, un'esortazione, una raccomandazione molto forte di Paolo, voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. Perché questo? Perché quando se dovessimo leggere tutta questa lettera, colpisce all'inizio, proprio nell'introduzione, dove Paolo, come fa quasi sempre nelle sue lettere, spiega ai fratelli come prega per loro e come ringrazia il Signore per loro. Perché lui ama tanto i fratelli e le sorelle e lui vede l'amore di Cristo in loro e per mezzo di loro, vede tante buone qualità a secondo della chiesa a cui scrive. E una cosa che Paolo vedeva nella chiesa di Corinto erano i doni spirituali. E allora nella sua preghiera di ringraziamento per la chiesa ringrazia il Signore perché questa chiesa è stata arricchita di ogni dono di parola e di conoscenza. E poi continua dicendo che questa chiesa aveva tutti i doni, non mancava nessun dono spirituale in questa chiesa. Quindi quando pensiamo alla chiesa di Corinto e a queste lettere, la prima lettera di Paolo alla chiesa di Corinto, cosa pensiamo sempre? Prima cosa che pensiamo alla chiesa di Corinto, che è una chiesa ricca di doni spirituali, che hanno tutti i doni spirituali. È quello che pensiamo quando pensiamo alla chiesa di Corinto? Andrea dice no, qualcuno mi guardava un po' storto o con un sorrisetto. No, cosa pensiamo quando parliamo della prima lettera di Paolo alla chiesa di Corinto? Ai doni spirituali? A cosa pensiamo?
Problemi.
Perché non c'era il frutto dello spirito. L'amore è il frutto dello spirito, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Nove parti del frutto dello spirito, perché il frutto dello spirito è uno, è l'amore. Potremmo riassumere tutte queste parti del frutto dello spirito con la prima parte, l'amore. Perché quando c'è l'amore c'è tutto il resto. Sono varie manifestazioni dell'amore. E allora anche se la Chiesa aveva tanti doni spirituali, era ricca, non mancava nessun dono nella Chiesa di Corinto. Era al completo. Però mancava l'amore. E quindi quello che colpisce, malgrado i doni che c'erano nella Chiesa, non sono i doni spirituali, ma è la mancanza di amore. Queste divisioni, queste liti, questa carnalità, peccati tremendi. E allora qui nel versetto, tornando al versetto 31 del capitolo 12, Paolo dice sì, desiderate ardentemente i doni maggiori, perché dal capitolo 12 al capitolo 14, dove il capitolo 13 dell'amore è incastrato, Paolo sta facendo un discorso sui doni spirituali, perché parla in particolare del dono delle lingue in questi capitoli, perché c'era un grande problema con questo dono delle lingue, perché questo dono non era capito, veniva usato male, e siccome era un dono che faceva effetto davanti agli altri, che si manifestava con molta forza, allora i fratelli non si accontentavano del dono che lo Spirito Santo aveva dato loro per edificare la Chiesa, costruire la Chiesa, incoraggiare i fratelli, perché questo era lo scopo dei doni spirituali. Volevano quei doni più appariscenti e volevano avere tutti questo dono delle lingue, che non era per tutti, quindi c'era questo desiderio sbagliato per quel dono, e comunque veniva usato male, capito male questo dono nella Chiesa. E Paolo parla molto di questo dal capitolo 12 al capitolo 14. Ed è per questo che qui nel versetto 31, capitolo 12, dice: desiderate ardentemente i doni maggiori. E il dono delle lingue non era tra i doni maggiori, e lo vediamo nel versetto 28, perché qui Paolo non è le liste dei doni, sia in Romani che in Efesini, in Pietro, qui in Corinzi, abbiamo diverse liste di doni spirituali, non sono liste complete. Nessuno delle due liste è uguale, e quindi questo ci fa capire che probabilmente ci sono dei doni spirituali neanche compresi nelle liste delle lettere che abbiamo nel Nuovo Testamento. Ma cos'è un dono spirituale? Un dono spirituale è un dono, appunto, dello Spirito Santo che dà a un particolare fratello o sorella per l'utile della Chiesa, per l'utile comune della Chiesa, per edificare la Chiesa. Questo è un dono spirituale, quando viene dallo Spirito Santo e serve per conservare l'unità della Chiesa, per far crescere la Chiesa, per edificare, costruire. E il dono spirituale non serve mai. Il dono spirituale che lo Spirito Santo ha dato a me non serve a me, serve a te, serve agli altri, serve alla Chiesa. Invece loro stavano usando i doni come se per esaltare loro stessi, per mettersi davanti agli altri, proprio il contrario dell'amore, perché l'amore invece non esalta se stesso, l'amore esalta gli altri, l'amore mette gli altri davanti a sé. E questo era anche lo scopo dei doni spirituali, erano per aiutare l'amore, erano per complementare l'amore, lavorare, collaborare insieme all'amore per l'edificazione della Chiesa. E allora qui lui esorta i fratelli a cercare piuttosto i doni più grandi, più importanti, sì, perché c'è una gerarchia di doni, almeno di alcuni, che ci fa capire qua nel versetto 28, e Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo, degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, il dono di aiutare, doni di governo, di presidenza. E l'ultimo che mette in questa lista in questa gerarchia di doni è il dono delle lingue, la diversità di lingue. non vuol dire che è l'ultimo nella lista, ripeto, non è una lista esauriente, completa, è un esempio. Però qui Paolo ci fa capire quali sono i doni maggiori. Vorrei che guardassimo insieme in Efesini, capitolo 4, cioè Paolo sta scrivendo alla chiesa di Efeso. I problemi sono diversi là, non è, sembra che non fosse stata una chiesa così carnale e così mancante di amore come la chiesa di Corinto. Ed è una bella lettera. E nel capitolo 4 c'è anche qui un elenco di doni. Qui Paolo non sta dando una gerarchia di doni, ma sta elencando i doni direi indispensabili per la Chiesa. Sono dei doni che, almeno questi doni ci devono essere nella Chiesa, se la Chiesa vuole crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. Versetto 11, allora Efesini 4:11. E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, e via dicendo. Questa lista assomiglia un pochettino a 1 Corinzi 12:28, non sta dando una gerarchia qui, però se facciamo un confronto, si capisce che anche qui nella mente di Paolo c'è un po' questa gerarchia. E dice che ha dato alcuni come apostoli. Allora, gli apostoli erano i primi missionari. E senza i missionari che vanno a predicare il Vangelo per il mondo, perché le persone senza udire il Vangelo non possono credere in Gesù. Devono sentire del fatto che Gesù è venuto e che è morto per i nostri peccati e che è stato risuscitato il terzo giorno e che lui è veramente il figlio di Dio e che Dio Padre ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati. E quindi se crediamo in lui riceviamo il perdono dei peccati e la vita eterna e la comunione con Dio e quindi anche nella Chiesa. Allora, questo è il Vangelo che i primi missionari predicavano, ma tutti i primi credenti, ma i missionari, qui quando si parla di apostoli, che vuol dire persone mandate, i primi apostoli erano stati mandati da Gesù, cioè gli apostoli con la A maiuscola, se vogliamo, quelli che erano stati con Gesù durante il suo ministero e quindi avevano testimoniato della vita di Gesù, del suo ministero, fino alla sua morte, per i nostri peccati e la sua risurrezione, ed erano testimoni oculari della risurrezione di Gesù ed erano stati mandati da Gesù per diffondere questa bella notizia, il Vangelo appunto, perché le genti si potessero convertire a Cristo, essere salvati, avere la vita eterna e il perdono dei peccati. E quindi è chiaro che gli apostoli vanno al primo posto perché erano stati mandati da Gesù, loro che avevano visto Gesù risuscitato, quindi convinti che Gesù fosse veramente il figlio di Dio, Dio stesso incarnato, e che la sua parola fosse la verità, e che in lui c'era il perdono dei peccati, la vita eterna, e quindi non avevano paura di morire, anche nella persecuzione più tremenda, perché sapevano che sarebbero risuscitati dai morti, perché così aveva detto Gesù, ed erano sicuri perché avevano visto Gesù risuscitato dai morti, e quindi erano sicuri di avere il perdono dei peccati, la vita eterna e la comunione eterna con Dio, di aver ricevuto l'amore di Gesù. E quindi qui parla di apostoli, poi profeti, e i profeti insieme agli apostoli, e questo lo capiamo proprio da Efesini, non abbiamo tempo adesso di fare uno studio su Efesini, ma nel capitolo 2, ma forse ci vale la pena leggerlo, Efesini capitolo 2, visto che abbiamo cantato della famiglia di Dio, versetto 19, Efesini 2, 19, così dunque non siete più né stranieri, cioè delle nazioni, non ebrei, né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Non c'è più distinzione nella Chiesa tra ebrei, il popolo di Dio, e le nazioni, il resto del mondo. Adesso anche quelli delle nazioni che hanno creduto in Gesù fanno parte della famiglia di Dio. E questa è la Chiesa. Versetto 20, siete stati edificati, ascoltate bene questo versetto, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. E io quando ero molto giovane, ogni volta che leggevo questo brano, senza aver letto e studiato con attenzione tutta la lettera agli Efesini, pensavo che si parlasse del Nuovo Testamento e dell'Antico Testamento. Quindi la Chiesa è fondata sul fondamento degli Apostoli, quindi i profeti del Nuovo Testamento, e dei profeti dell'Antico Testamento, quindi la Chiesa è fondata sulla Bibbia. Ma invece poi ho scoperto, studiando questa lettera, che quando qui si parla di apostoli e profeti, e non a caso la parola profeti viene dopo apostoli e non prima, non si riferisce ai profeti dell'Antico Testamento, ma si riferisce agli apostoli e profeti. Gli apostoli stessi erano profeti, quindi avevano il dono di profezia, perché il profeta è quello che dice, che riceve da Dio direttamente la sua parola e la dà agli altri. Il profeta è colui che riceve una rivelazione da Dio e poi la trasmette agli altri fedelmente, se è un vero profeta, non è un falso profeta. E quindi gli apostoli erano profeti, ma c'erano altri che avevano il dono di profezia, che erano profeti insieme a loro in quel periodo. E attraverso gli apostoli profeti, Gesù ha voluto dare alla sua Chiesa la sua parola. Perché Gesù era l'ultimo profeta, secondo i profeti dell'Antico Testamento. Gesù era l'ultimo profeta perché lui riceveva la parola da Dio Padre e lo dava agli altri, agli ebrei. Ma invece gli apostoli e altri profeti con loro, all'inizio della prima chiesa, ricevevano la loro parola non da Dio Padre, ma da Gesù suo figlio, che era l'ultimo profeta. Quindi erano i profeti dell'ultimo profeta, Gesù. E allora qui Paolo sta dicendo una cosa importante, che noi come Chiesa siamo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Capite questa illustrazione? Perché la Chiesa viene paragonata a una famiglia, ed è la famiglia di Dio che abbiamo cantato, ma è anche un edificio, è un esempio, un'illustrazione, no? La Chiesa è un edificio, non è il posto, abbiamo sentito prima, ma siamo noi. La Chiesa è composta dei credenti, dei cristiani, dei discepoli di Gesù Cristo, quelli che hanno accettato la sua parola, hanno creduto in Lui. Questa è la Chiesa e questo edificio viene costruito su quale fondamento? Sulle fondamenta della parola di Gesù. Ecco perché Lui, siccome prima quando si facevano le fondamenta, non era quella gettata di cemento come oggi, ma le fondamenta di un edificio erano fatte con le pietre più grandi, molto più grandi delle pietre dei muri, e quindi venivano tagliate queste pietre e poi si metteva sempre la pietra angolare, era la prima pietra che mettevano. Perché poi, una volta, questa pietra, la pietra angolare, è la prima e sta all'angolo. E poi tutte le altre pietre delle fondamenta vengono messe allineate alla pietra angolare. Quindi la pietra angolare si è girata verso sud, allora tutte le pietre saranno allineate a quella pietra angolare. E la pietra angolare è Gesù. E il senso è questo, che la Chiesa si costruisce sul fondamento della parola di Gesù. Perché poi lui ha dato la sua parola agli apostoli e ai profeti, perché avessimo il Nuovo Testamento. Perché cos'è il Nuovo Testamento? Il Nuovo Testamento è l'insegnamento degli apostoli per iscritto, e l'insegnamento degli apostoli è la parola di Gesù Cristo, l'ultimo profeta di Dio. E quindi leggo di nuovo, capendo adesso il senso qui, versetto 20, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. E in lui voi pure entrate a fare parte dell'edificio, voi pure, cioè voi che siete delle nazioni, non c'è più una divisione tra ebrei, il popolo di Dio, e le nazioni. Chiunque ha creduto in Gesù fa parte di questo edificio, della Chiesa, che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. E poi, andando avanti, leggendo nel capitolo 3, capiamo che questi apostoli e profeti erano i profeti di Gesù. Cioè davano alla Chiesa le parole di Gesù, che poi il risultato è il Nuovo Testamento. E quindi la Chiesa è fondata anche sull'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento, le basi del Nuovo Testamento sono l'Antico Testamento. Però in modo particolare, specifico, la Chiesa si fonda e si costruisce sul Nuovo Testamento, cioè la parola di Gesù, l'insegnamento degli apostoli, che poi è stato documentato per iscritto, adesso l'abbiamo nel Nuovo Testamento. Ed è grazie a questa verità che noi possiamo fare il discorso che stiamo facendo adesso. E queste varie lettere fanno parte di questo fondamento della Chiesa. Torniamo allora a 1 Corinzi 13, perché pensavate che volessi parlare dell'amore. A noi piace sentire dell'amore. Però è importante capire il contesto. Allora qui, sempre nel versetto 31, la prima parte, voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. Quali? Sono quelli che hanno a che fare con la parola di Cristo, il Nuovo Testamento, l'insegnamento, la parola. Ecco perché poi anche in Efesini 4, dopo di aver parlato degli apostoli e dei profeti, per mezzo dei quali, dei loro doni, dello Spirito, abbiamo ricevuto il Nuovo Testamento, poi sono gli evangelisti che devono continuare a portare il testimone, a chi ha il dono di evangelista, che predica il Vangelo. E poi ci sono, quando qualcuno si converte e così si forma una chiesa locale, allora servono anche i dottori, gli insegnanti e i pastori per insegnare la parola di Cristo alla Chiesa, perché la Chiesa capisca sempre meglio la parola di Cristo, e poi i pastori che si prendono cura delle gregge, dei credenti, per aiutarli a crescere e a mettere in pratica la parola di Dio. Quindi quelli erano i doni maggiori di cui parla Paolo qui, quelli più importanti, che segue un po' la gerarchia che abbiamo nel versetto 28. Ma non ho letto ancora la seconda parte del versetto 31. Paolo apre una parentesi e non continua a parlare direttamente del problema del dono delle lingue, ma dice così: ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Questo è il titolo del nostro messaggio oggi. La via per eccellenza. Quindi incastonato in mezzo ai problemi della Chiesa di Corinto, Paolo si ferma e parla della cosa più importante. La cosa più importante. Nella Chiesa, tra i fratelli, è l'amore, è la via per eccellenza. Sì, era giusto che loro desiderassero i doni più importanti, che riguardano la parola, la verità, ma c'era qualcosa di molto più importante dei doni spirituali. Adesso Paolo ci presenta questa via, che è la via per eccellenza, perché è la via di Dio. Perché Dio è amore. Come dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, prima Giovanni, capitolo 4. Se avessimo tempo leggeremmo prima Giovanni, capitolo 4. Al versetto 7 a 21. Anche lì Giovanni, a modo suo, sempre ispirato dallo Spirito Santo, ci sta dando la parola di Gesù, i ragionamenti di Gesù, ma ci sta parlando dell'importanza dell'amore. E così anche Paolo qui, nel capitolo 13. Allora cominciamo a leggere questa via per eccellenza. Vuol dire che non c'è una via migliore, non c'è una via più grande, più importante, più eccellente, perché è la via per eccellenza, dice Paolo. E comincia così: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Oggi Jacopo non ha potuto suonare, mi sa che i tuoi sono di ottone, se non sbaglio, no? Non di rame, non credo. Comunque, cembali squillanti, rame risonante, cembali squillanti, quelli sì, di ottone, e li sentiamo da Jacopo, ma i cembali, o i piatti, per usare parole moderne, no? I piatti della batteria di Jacopo che abbiamo in sala, può essere rumore o può essere musica, secondo, ma non dipende dal piatto o dal cembalo. Dipende dalla maestria di Jacopo, dalla sua capacità di suonare. Il cembalo così suona, squilla, fa rumore al momento giusto, con la forza giusta e con la lunghezza giusta. Ma il cembalo in sé, senza il batterista, è soltanto un oggetto. E qui Paolo dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, sta dicendo non in modo, non falsamente, non con inganno, ma se parlassi le lingue degli uomini, cioè riuscissi a parlare in rumeno, senza averlo imparato, o magari la lingua dei segni senza impararlo. Io sono ancora in debito con Giovanna Albanesi, perché tantissimi anni fa, l'ho detto non pensando bene alle implicazioni, ma perché ero missionario nel Foggiano, poi dopo in Albania, lontano da Roma. Però siccome ho ancora una grande amicizia con Massimo e Giovanna, mi dava sempre molto fastidio che non potevo comunicare con Giovanna. Allora ho detto, se io abitassi a Roma, (ride) imparerei la lingua dei segni per parlare con te. E non l'ho fatto, sono 4 anni che sto qua. Quindi dico, magari avessi il dono delle lingue e così potessi parlare con te nella tua lingua senza impararlo. Un dono importante, però, nella lista di importanza che ha fatto Paolo, ripeto, non è una lista completa, l'ha messo all'ultimo posto, perché sapeva qual era il problema dei corinzi, dei fratelli di Corinto. E poi dice, ma anche se parlassi le lingue degli angeli, qui forse sta usando proprio un'iperbole, perché no, sicuramente gli angeli avranno la loro lingua o le loro lingue, non lo so, non sono un angelo e non sono mai stato in mezzo agli angeli che io sappia, magari stanno intorno a me, grazie a Dio, però io non comunico con gli angeli, io non conosco le loro lingue e non so se l'uomo potrà mai conoscere una delle lingue degli angeli o avere questo dono spirituale, non è contemplato nel Nuovo Testamento, però Paolo dice, se parlassi le lingue degli uomini e addirittura degli angeli, ma non avessi amore, sono solo un oggetto. È come se non fosse una persona, perché quello che deve invece caratterizzare le persone è l'amore. Sopra ogni altra cosa, perché Dio è amore e Dio ci ha creati a sua immagine, quindi noi siamo persone come Lui è una persona, è la caratteristica più suprema, più alta, più grande, più eccellente di Dio è il suo amore. Ma se io avessi questo dono, proprio questo dono, dove c'era un grande problema nella chiesa di Corinto, Paolo dice, anche se avessi questo dono di parlare in lingue, ma non avessi amore, sono solo un oggetto, neanche una persona. Andiamo avanti, versetto 2. Se avessi il dono di profezia, e invece il dono di profezia Paolo l'ha messo tra i doni più importanti, e proprio nel capitolo 14 soprattutto Paolo fa capire la superiorità del dono della profezia rispetto al dono delle lingue. Perché se non c'è qualcuno che interpreta, la mia capacità di parlare in una lingua che non ho imparato, perché è un dono dello Spirito Santo, un miracolo, ma se non c'è chi interpreta, traduce, sto aiutando soltanto la persona che conosce quella lingua. Se non ci fosse Annalisa qui a tradurre per i sordi nella lingua dei segni, allora quello che stiamo cercando di comunicare, le verità che stiamo cercando di dire dalla parola di Dio, comunicherei soltanto a chi sente, con le orecchie, ma non comunicherei ai sordi. Perché è molto più importante il contenuto, e questo era il problema di questi corinzi, badavano molto di più alla forma, all'appariscenza, che non alla sostanza, al contenuto, a quello che si stava comunicando, che riguarda i doni maggiori, la parola di Dio, la parola di Gesù Cristo, su cui la Chiesa va costruita, su cui si fonda la Chiesa. E quindi questo dono che Paolo pure ha esaltato tanto, dice qui, versetto 2, se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, che sarebbe la conoscenza, ma qui hanno voluto tradurre scienza al posto di conoscenza, per non, siccome dice, e conoscessi tutta la conoscenza, in italiano non piace, e allora hanno messo scienza. Ma sono i doni di conoscenza, i doni della parola, della comunicazione, quello di comunicare le verità di Dio. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la conoscenza e avessi, ascoltate bene qua, lui va oltre adesso, parla anche del dono della fede, perché c'è anche questo negli elenchi, non sta parlando del fatto che abbiamo creduto in Gesù, nella sua grazia, siamo stati salvati per mezzo, per grazia, per la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, sempre in Efesini, ma non sta parlando della fede per accettare Gesù, ma qui sta parlando del dono spirituale della fede, che c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha, c'è chi ce l'ha di più e chi di meno. Però Paolo dice qui, e se avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, come aveva detto Gesù, immaginate che potenza, sempre dallo Spirito Santo, ma è possibile, perché lo Spirito Santo è Dio, Dio ha creato l'universo, per lui sarebbe un gioco da ragazzi spostare i monti. E allora, se io avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, adesso Paolo diventa ancora più forte, non dice semplicemente sei solo un oggetto, non sei manco una persona, dice non sarei nulla. Io non posso parlare più forte di Paolo, quindi il mio compito adesso come insegnante è semplicemente di sottolineare quello che il Signore sta dicendo, la sua parola, attraverso Paolo. Ma sono parole veramente forti. Io penso che non c'è un modo più forte per sottolineare l'importanza e la necessità dell'amore, del fatto che l'amore è indispensabile, perché senza l'amore io non sono niente. Pensando al dono di profezia, mi è venuto in mente degli esempi nell'Antico Testamento, dei profeti dell'Antico Testamento, ma io voglio nominare un profeta, il re Saul. Lo sapete che il re Saul, subito dopo essere diventato re, cioè essere unto re di Israele, ha ricevuto il dono di profezia momentaneamente. È stato investito dallo Spirito di Dio, ha cominciato a profetizzare. Ma ancora più sbalorditivo, dopo aver peccato e continuato a peccare contro Dio, a offendere Dio e il suo popolo e a non ammettere, accettare il suo peccato e a non confessarlo, a non abbandonarlo, ma a giustificarsi, insomma si era allontanato da Dio di brutto. Eppure di nuovo, quando stava cercando di uccidere Davide, aveva già cercato di ucciderlo due volte, in casa sua con una lancia, due volte ha cercato di uccidere Davide, ma poi non è riuscito. Allora lui ha mandato a un certo punto i suoi soldati, i suoi servi, per prendere Davide, perché Davide era fuggito da Samuele, il profeta Samuele. E allora che succede? Succede che questi uomini vanno ad arrestare Davide, perché Saul vuole ucciderlo, quindi lontanissimo da Dio. Che succede? Questi uomini vengono investiti dallo Spirito di Dio e cominciano a profetizzare. E poi mandano un altro gruppo e succede la stessa cosa. E poi alla fine ci va Saul stesso. E che succede, ragazzi? Viene investito dallo Spirito di Dio e profetizza anche lui. Per non parlare di Balaam, un indovino, un infedele, che non era del popolo Israele, e lui a pagamento voleva maledire il popolo Israele, pensando che poteva servirsi del Dio di Israele, come lui si serviva e manipolava gli dèi degli altri popoli. Questo facevano gli indovini veggenti, no? Per arricchirsi. E lui pensava di poter sfruttare Dio. Poverino, e invece Dio che usa lui. E ogni volta che ha pronunciato sette oracoli, tre in favore di Israele, poi altri quattro contro altri popoli. Ma ogni volta che si era alzato per pronunciare questo oracolo, lui voleva maledire Israele. Ma Dio agisce per mezzo di Balaam e lo fa e gli fa benedire Israele. E in queste profezie che abbiamo in Numeri, nel quarto libro dell'Antico Testamento, capitoli 23 e 24 di Numeri, abbiamo tra le profezie anche di Gesù Cristo, tra le più belle della Bibbia, attraverso Balaam. Ma potrei andare avanti. Pensiamo all'asina di Balaam. Dio si è servito di lui come profeta, perché Dio ha dato la parola a un'asina, l'asina che stava cavalcando Balaam, per disubbidire a Dio, per andare a maledire Israele. Allora Dio fa parlare all'asina, così torna in sé questo indovino e capisce che ha a che fare col Dio vero e non può giocare con Dio, non può usarlo, casomai viene usato da Dio. E allora, sì, il dono di profezia è importante, è molto importante nella Chiesa, è perché ci ha dato un Nuovo Testamento, ma anche se io avessi il dono di profezia, ma non avessi amore, non sarei nulla. E poi io devo andare avanti più veloce, fratelli, scusatemi, versetto 3. Forse lascio parlare la parola perché Paolo è molto chiaro. Se distribuissi tutti i miei beni, adesso non parla più dei doni, grande problema nella Chiesa di Corinto. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, non basta. Se dessi il mio corpo ad essere arso, cioè se io sacrificassi la mia vita per gli altri, momento, è veramente per gli altri. E qui Paolo non stava parlando con leggerezza, perché da lì a poco molti cristiani sarebbero morti così, per la loro fede in Gesù Cristo e per il loro amore per la famiglia di Dio, la Chiesa. Se distribuissi tutti i miei beni, dico tutti i miei beni, per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso, ma non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. non mi sarebbe utile a niente. Cioè, senza amore sono solo un oggetto. Senza amore non sono nulla. Senza amore non posso guadagnare niente. Anche se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, anche se dessi il mio corpo ad essere arso, non ci guadagno niente. Non mi serve a niente se non amo. Allora, qui abbiamo sentito dell'importanza dell'amore, come lo dice Paolo, e nessuno lo può dire come lui, l'uomo di Dio che era, ma ispirato dallo Spirito Santo. Ma adesso, dal versetto 4 al versetto 7, ci dà un elenco di quali, e non è, sicuramente non è una lista completa, però una lista di molte cose importanti che sono l'espressione dell'amore. Tu ami? Ami gli altri? Quanto ami gli altri? Abbiamo capito l'importanza dell'amore, allora stiamo amandoci gli uni gli altri con l'amore di Dio? Allora io adesso vorrei soltanto, forse per perché sono 15, forse 16 espressioni dell'amore di Dio, perché è difficile dare una definizione all'amore di Dio, no? Però possiamo capire se noi stiamo amando gli altri con l'amore di Dio, con l'amore di Gesù, come Lui ci ha amato. Noi possiamo capire se stiamo amando i fratelli e le persone anche, con il suo amore, interrogandoci su queste espressioni di amore che abbiamo qui. Io vorrei che ciascuno di voi, con uno spirito di preghiera, non posso imporre, ma vi chiedo, che con uno spirito di preghiera, perché solo così la meditazione della parola di Dio ha valore, quando lo facciamo con uno spirito di preghiera, perché vogliamo capire la verità e la vogliamo mettere in pratica. Vogliamo capire la volontà del Signore, vogliamo credere nella verità, vogliamo fare la sua volontà. E quindi vogliamo essere in un atteggiamento di preghiera, sì, pregare mentre ascoltiamo la parola di Dio. Così avviene un dialogo tra noi e il Signore. Perché se noi ascoltiamo la parola di Dio senza pregare, è soltanto un monologo che fa Dio con noi. Ma se invece noi rispondiamo con la preghiera, allora diventa un dialogo con Lui. E vi chiedo di riflettere su ogni aspetto o espressione dell'amore di Dio e vedere se come stai tu. Prendiamo il primo. L'amore è paziente, versetto 4. L'amore è paziente. Allora, sei paziente? Riesci ad aspettare? A me piace la parola tradotta nella vecchia riveduta. Io sono dei vecchi ormai, cioè i capelli bianchi. Sono cresciuto con la riveduta fatta nel 24. E lì è scritto: l'amore è longanime. Forse mi sto sbagliando, forse non l'ho scritto così. Però parola in greco, proprio questo. La parola che noi traduciamo longanime in greco vuol dire avere esattamente questo, un'anima lunga. Longanimo vuol dire avere un'anima lunga, che subisce torti e continua a subire torti e continua a avere pazienza, a sopportare. Diverse di queste espressioni si accavallano tra di loro. Quindi l'amore sopporta il male, perché la pazienza, la longanimità serve quando gli altri non fanno come vorremmo noi, o non fanno con noi quello che vorremmo noi, no? Quindi, perché i nostri fratelli non sono perfetti, quindi l'amore è paziente, è benevolo, quindi vuole benevolo, vuol dire vuole il bene degli altri, e quindi fa il bene, no? È come una coppietta con la pazienza. La pazienza serve per sopportare il male che ci fa, e la benevolenza serve per fare del bene agli altri. Se amiamo, cercheremo sempre di fare del bene a loro, perché li vogliamo bene, vogliamo il loro bene. E non è una questione soltanto di sentimento, l'amore. L'amore non si vanta. No, ho saltato uno. L'amore non invidia. L'amore non invidia. Al contrario, gioisce quando gli altri hanno successo, quando gli altri sono lodati e non io, quando gli altri hanno di più. Non si vanta, non loda se stesso davanti agli altri, non loda il proprio successo o quello che ha. Man mano che vado avanti, mi soffermo poco perché ho poco tempo, ma vorrei che ognuno riflettesse, io come sto su questo punto qui, per capire se amiamo gli altri e quanto li amiamo. Non si gonfia, cioè non è orgoglioso, superbo, non pensa di essere superiore agli altri e non si comporta come se fosse superiore agli altri. Non si comporta in modo sconveniente. Stiamo parlando della sensibilità, essere molto sensibili agli altri e quindi adattarci, capire che aria tira. Fratelli, io sto parlando da qui, sto in piedi, voi siete seduti, ma non è così. Questo è uno dei tanti capitoli miei che ho in tasca, perché l'ho imparato a memoria, ma che è uno di quei capitoli, come tanti, che ogni volta che medito questo capitolo mi sento colpevole di peccato, e tanto, tanto, tanto. È così mancante. E io, in sostanza, mi sento mancante su tutti i punti, quando ci penso bene. L'amore non si comporta in modo sconveniente, abbiamo detto, non cerca il proprio interesse. E nell'originale è messo ancora più semplice, non cerca il suo. È altruista. Cerca gli altri. È interessato agli altri. Non a se stesso. È teso agli altri. Non c'è posto per l'io. Ego, mio ego, egoismo, che viene dalla parola greca, io, ego. non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, forse si potrebbe tradurre meglio, non si offende. Sì, l'amore non si offende, non reagisce a una ingiustizia o a una provocazione. Non addebita il male, che viene tradotto in modi diversi, cioè non attribuisce il male, non accusa di male, può significare non pensa male degli altri, non rinfaccia quando qualcuno ha sbagliato. Oppure abbiamo semplicemente e grandemente l'esempio di Gesù sulla croce, che dice in Luca 23:34, mentre stava morendo crocifisso, crocifisso dalle persone per cui stava morendo, che amava. E Gesù cosa dice al Padre a un certo punto? Dice diverse cose sulla croce. Ma Luca ci riporta anche questa preghiera che Gesù fa mentre dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. L'amore non gode dell'ingiustizia, al contrario, si rattrista e quindi non lo commette. Non la commette l'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Quindi vive secondo la verità e dice sempre la verità. E se non riesce a dire la verità per amore, allora tace, ma non è che dice una cosa non vera. Perché noi crediamo in un Dio vero, che ha creato i cieli e la terra. Crediamo in un Dio che è veramente diventato uomo, che è veramente morto sulla croce per i nostri peccati, e che veramente è stato risuscitato il terzo giorno, e che è veramente tornato in cielo dal Padre, e che veramente un giorno ritornerà per prenderci con sé per l'eternità, ma per fare giustizia. E quindi noi crediamo nella giustizia e crediamo nella verità. Dio non ha mai mentito, non mentirà mai. Quindi noi, siccome la verità è così importante per noi, diremo sempre la verità, costi quello che costi. L'amore soffre ogni cosa. Versetto 7, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E qui potremmo dire tanto, ma in mezzo abbiamo due cose positive, no? Crede ogni cosa e spera ogni cosa. Cioè, in poche parole, l'amore di Dio è positivo, è ottimista. Poi c'è la parte negativa che fa da cornice perché viviamo in questo mondo. Ma il mondo è come una cornice rozza, brutta, grezza. Però noi siamo l'opera d'arte dentro la cornice. Ma noi che siamo positivi e ottimisti perché abbiamo il Signore e vogliamo che gli altri abbiano il Signore, viviamo in questo mondo di peccato, ma anche i miei fratelli sono peccatori, eh sì, perché anch'io sono peccatore. E io tante volte faccio del male ai miei fratelli perché non li amo, appunto. E a volte faccio del male senza rendermene conto. E allora io cosa devo fare quando i miei fratelli mi fanno del male? O inavvertitamente, per sbaglio, non apposta, oppure anche in un momento di rabbia, di stizza, di inasprimento, e vogliono, si sono sentiti colpiti, vogliono colpire, mi colpiscono. Quindi lo fanno apposta anche, ma io che devo fare? L'amore soffre ogni cosa, sopporta ogni cosa. E quindi mettendo l'opera d'arte in mezzo insieme alla cornice, no? L'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, anche se tutto dovesse andare male. L'amore va avanti, non si arrende mai. E questo ci porta al versetto 8, che apre un nuovo discorso. Un po' perché cosa dice l'inizio del versetto 8? È quindi la sedicesima espressione dell'amore. L'amore non verrà mai meno. E anche se in questo mondo, per servire Gesù, vivere per Gesù, essere fedeli a Lui e portare il Vangelo, che è una notizia di amore, è la più grande dimostrazione dell'amore di Dio per noi, il Vangelo, che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato. Noi facendo questo, vivendo secondo il Vangelo, predicando il Vangelo, allora parteciperemo alle sofferenze di Cristo, che Paolo dice tante volte, porteremo la nostra croce. Gesù ha portato la sua croce perché Lui che era senza peccato è morto per noi peccatori. E questo non possiamo fare noi, ma noi dobbiamo portare la nostra croce. Cioè dobbiamo vivere secondo il Vangelo. Dobbiamo rispecchiare il Vangelo amando gli altri come Gesù ci ha amati e ha dato se stesso per noi. E facendo questo dovremo soffrire continuamente ogni cosa, dovremo sopportare ogni cosa, ma l'amore non viene mai meno. Andrà avanti. Invece, parlando dei doni, in particolare il dono delle profezie e delle lingue, perché dice qua, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, collegato con la profezia. Grazie al dono di profezia abbiamo il Nuovo Testamento, abbiamo tutta la Bibbia, la parola di Dio, abbiamo questa conoscenza. Ma il punto interrogativo è qui, quando verranno abolite le profezie, il dono di profezia, le lingue, quando cesseranno? E la conoscenza, quando verrà abolita? Quando e in che senso? E Paolo approfondisce, e non ho tempo di approfondire, non vi spaventate, è un discorso non semplice, non facile, e voglio dire subito che ci sono diverse interpretazioni da carissimi fratelli in Cristo che amano Dio, che conoscono l'amore di Dio, l'importanza dell'amore di Dio e amano, però non condividono la stessa interpretazione di questo brano. Io voglio presentarvi quello che ho capito io da questo brano. Allora, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, e approfondisce. Poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quale perfezione? Quello che solo in parte sarà abolito. In che senso sarà abolito? Perché non sarà più in parte, ma sarà perfetto, completo. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Sta dando degli esempi per spiegare che quello che, mentre Paolo scriveva, era in parte, le cose che erano in parte, qua e là. Quando arriva la perfezione, le cose si completano, non ci sono più parti qua e là, ma tutto viene messo insieme come un puzzle, no? Un puzzle. Le varie parti, quando vengono messe tutte insieme, allora si capisce tutto, si capisce il quadro, il disegno, l'immagine, finché, allora, un apostolo da una parte, un profeta da una parte, cioè da una parte, un altro da un pezzo del puzzle, un altro pezzo del puzzle, finché poi non è stato completato questo puzzle, non si può capire perfettamente. Quando è tutto messo insieme e non ci sono più parti, perché tutte le parti sono state date, allora si mette tutto insieme, ah, ecco il disegno, ecco il quadro, l'immagine, capisco bene. Ma quando era soltanto in parte, un pezzo del puzzle, vedevi dei colori, delle righe, e non potevi capirlo finché non stava tutto insieme. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. E poi da un altro esempio, versetto 12, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro. Questo esempio forse a noi non calza tanto, perché oggi lo specchio è fatto bene, cioè quando ci specchiamo vediamo esattamente come siamo. Ma ai tempi degli apostoli gli specchi non erano fatti con vetro e poi con carta argentata dietro che rispecchia perfettamente. Non siamo noi, ma ci rispecchia perfettamente. Ma erano fatti su, appunto, ottone, rame, questi metalli che venivano lucidati il più possibile. Ma lo stesso, lo specchio era oscuro, non ti vedevi bene. Questo è l'esempio che vuole dare qui Paolo. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Allora, ammetto che leggendo il versetto 12 ci porta a pensare che qui allora il completamento di cui sta parlando, o quando il puzzle viene messo tutto insieme, viene composto, e tutti i pezzi vengono composti e vediamo il disegno è finito, e allora capiamo perfettamente, per molti questo si riferisce a quando noi saremo con Gesù. Perché si usa anche questo. È vero che noi, quando Gesù tornerà per prenderci con sé per l'eternità, lo vedremo faccia a faccia. Ma io penso che il contesto qui ci fa capire diversamente. E così voglio finire stamattina col versetto 13. Ma ora, queste tre cose rimangono. Fede, speranza, amore. Ma la più grande di esse è l'amore. Allora, qui Paolo, cercate di seguirmi, sta facendo sta contrastando la fede, la speranza e l'amore che rimangono con i doni, come in questo caso il dono delle profezie, il dono delle lingue cesseranno, il dono delle profezie verranno abolite, la conoscenza verrà abolita, sta facendo un contrasto con questi non rimangono. C'è un certo punto dove le profezie e la conoscenza c'è proprio un come da fuori che il discorso finisce e le lingue cesseranno e non ci saranno più. Ma quando? Allora, secondo me la chiave di lettura sta nel versetto 13, perché qui Paolo fa una distinzione tra quei doni di profezia, di lingue, di conoscenza e la fede, la speranza e l'amore. E in questo caso non sono doni, ma sono frutti dello Spirito, frutto dello Spirito. Fede, speranza, amore. E allora qui Paolo dice che queste cose sono molto più grandi. Nella chiesa di Corinto avevano tutti i doni, ma mancava il frutto dello Spirito. E invece sono molto più importanti, perché rimangono fede, speranza e amore. Ma poi l'ultima frase, Paolo dice, ma la più grande di esse, cioè della fede, della speranza, dell'amore, di queste cose, di queste tre cose, la più grande di queste tre cose è l'amore. Allora in che senso l'amore è più grande? Quando andremo col Signore, non ci sarà più bisogno della fede. La fede è estremamente importante oggi, perché non stiamo in presenza con Gesù, non ci incontriamo in presenza, non lo possiamo vedere, non lo possiamo toccare, non lo possiamo ascoltare. Lo conosciamo attraverso la sua parola, che è la testimonianza dei discepoli che sono stati con Gesù, è l'opera dello Spirito Santo, attraverso i doni hanno ricevuto il Nuovo Testamento. Ma quando saremo con Gesù, adesso camminiamo per fede e non per visione. Quando saremo con Gesù non ci sarà più bisogno della fede in questo senso. E lo dice Ebrei, capitolo 11 che abbiamo studiato, versetto 1, versetto 6, ma anche la speranza. Qual è la nostra speranza? La nostra fede è Gesù, noi crediamo in Lui, ma non l'abbiamo visto, quindi andiamo avanti per fede, non per visione. Qual è la nostra speranza? La nostra speranza appunto è quella di essere con Gesù, di essere in presenza con Lui, che è la cosa più bella, poterlo vedere, toccare, ascoltare, guardarlo negli occhi, stare con Lui. E allora, lì, quando saremo con Gesù, finisce la speranza, non rimane più, come la fede non rimane più, perché staremo con Gesù. E l'amore, invece? L'amore non si ferma quando andiamo col Signore, perché il Signore è amore. È la via per eccellenza, perché Lui è la sua via. E quindi l'amore continuerà tra noi e Lui quando saremo in cielo. Anzi, riusciremo ad amarlo molto meglio di adesso, perché non ci sarà più il vecchio io. Avremo un nuovo corpo glorificato e non ci sarà più la vecchia natura, quell'io di Jonathan nato nel peccato, non sarà più. E quindi potremo amare il Signore per l'eternità. E allora io credo che dal versetto 8 al versetto 12
quando dice che le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, lo capiamo dall'approfondimento, non nel senso che non ci saranno più, ma sono come pezzi del puzzle che abbiamo ricevuto da diversi apostoli, diverse lettere, diversi Vangeli, poi l'Apocalisse che parla del futuro. E quando tutti questi pezzi del puzzle vengono messi insieme, quindi completato, allora quello che è in parte non è più in parte, finisce, perché è completo. Io credo che si riferisca al Nuovo Testamento, che quindi alcuni doni come quelli sono terminati allora, quando è stato completato il Nuovo Testamento e quando accessibile alla Chiesa in generale. Quindi che tutti quanti potevano vedere tutto il discorso e tutte le parti insieme, che neanche gli apostoli, che alcuni sono morti prima di che altri scrivessero altri pezzi del puzzle. Peter. Comunque, per concludere, e concludo adesso veramente, Dio è amore. Leggete prima Giovanni 4, da 7 a 21, che anche Giovanni parla molto meglio di me, ma l'amore anche non è più grande perché è eterno, mentre la fede e la speranza non sono eterni, ma l'amore è grande, è la via per eccellenza, perché senza l'amore di Dio non avremmo potuto conoscere Dio. Pensiamo alle qualità di Dio, agli attributi di Dio. Quando pensiamo a queste cose teologicamente, cosa ci viene in mente? L'onniscienza di Dio. Dio sa tutto. La sua onnipresenza è dappertutto. Cioè lui è al di fuori del tempo e dello spazio. Cioè al di fuori dello spazio. È onnipresente, onnisciente, è onnipotente, può fare tutto. Dio è giusto. Dio eterno, non ha inizio né fine, al di fuori del tempo. Lui ha creato il tempo, non ha fine, l'eternità di Dio. Ma tutte queste qualità di Dio, che sono estremamente importanti, nessuna di queste qualità ci danno la salvezza, il perdono dei peccati, che anche noi possiamo avere la vita eterna. Ma è la qualità dell'amore, che Dio è amorevole. Dio è amore. Ed è grazie al suo amore che noi abbiamo potuto avere il perdono dei peccati, la vita eterna, entrare nella sua famiglia e partecipare con lui nell'eternità. E grazie al suo amore. E ce lo dice il versetto più conosciuto della Bibbia, giustamente, no? Perché è un versetto che in poche parole racchiude il messaggio più bello della Bibbia. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, abbia vita eterna. E credendo in lui che abbiamo la vita eterna, ma se non fosse per il suo amore, che l'ha portato a morire per i nostri peccati, noi non potremmo essere salvati, avere il perdono, la vita eterna, la comunione con il Signore. Amen.